Ora invece entriamo in un argomento che è sempre molto molto importante, in particolar modo è importante, lo vediamo, no? Dalle cronache, anche da noi stessi ce ne siamo occupati, ce ne stiamo occupando molto, giornali, televisioni, non si parla praticamente di altro oltre che di Covid, evidentemente, cioè la scuola, le due cose sono evidentemente correlate. Questa mattina c'è questo sondaggio di Ipsos Save the Children: il rientro a scuola preoccupa 7 genitori su 10, timori e insicurezza aggravano la condizione delle famiglie più fragili. L'allarme arriva da Save the Children sulla base dei risultati di un'indagine condotta da Ipsos tra il 4 e il 18 agosto scorsi su un campione di 2370 persone. La principale ansia è data dall'incertezza sulle modalità di ripresa, 60%, seguita dai rischi legati al mancato distanziamento fisico, 51%, un genitore su 10 crede di non potersi permettere l'acquisto di libri, questo è veramente grave, eh? 2 su 10 temono di non poter più sostenere il costo la mensa scolastica, e anche questo mi sembra un dato su cui riflettere, di cui si parla pochissimo. Se ne occupano i giornali, come dicevamo, pagina 3, scuola del Corriere della Sera: scuola, il piano del governo, via i test rapidi per tutti, se uno studente è positivo, ministro Speranza dice, fanno parte della nostra strategia in vista dell'autunno. Ma insomma, di cosa parliamo quando parliamo di scuola? Il tema è un po' questo, perché mi sembra stiamo parlando molto di tamponi, di mascherine, di distanze, di paure, e ci stiamo un po' dimenticando che il cuore della scuola è la trasmissione del sapere, trasmissione della conoscenza, della socialità, e quindi la didattica e il rapporto tra il docente ed il discente, tra il professore, l'alunno, lo studente ed anche il personale ATA, perché no, e anche i suoi compagni, perché no, naturalmente. Quindi il fulcro della scuola dovrebbe essere questo, e in realtà se ne sta parlando pochissimo o forse per nulla, essendo per noi invece un aspetto importante. Ne parliamo salutandolo e ringraziandolo con il professor Luca Bravi, che è docente di storia dei processi formativi all'Università di Firenze. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno a te e ai radioascoltatori.
Ho detto bene, professore, sta parlando di tutto tranne che dell'essenza della scuola.
Sì, a me piace sempre anche inserire questi ragionamenti nel lungo periodo storico. Ora non c'è bisogno di andare chissà dove, però ricordiamoci che se oggi se ne parla tanto, a marzo, aprile, maggio, giugno, luglio ne abbiamo parlato pochissimo, e questo è importante ribadirlo, perché proprio da questi microfoni ponemmo l'attenzione su quella scomparsa dell'infanzia, dei bambini, degli adolescenti che avvenne con il lockdown. Io credo che quello che sta succedendo ora, con le preoccupazioni che lei nominava rispetto a quello che riportano i giornali sulla scuola dei genitori, è legato anche a questo. Sulla scuola sappiamo alcune cose, sappiamo per esempio che si produrranno, ci diceva ieri il ministro, 11 milioni di mascherine, sappiamo che probabilmente ci saranno i banchi monoposto, anzi quasi sicuramente, però poi mi par di vedere, almeno per l'esperienza personale, che questi banchi famosi con le roselle sono stati poi una grande arma di distrazione di massa, perché se entri oggi in una scuola di quei banchi spesso non c'è traccia. Di questo mi fa anche piacere, devo dire, poi se volete entriamo nel tema. Poi c'è il grande problema di non aver assolutamente preso in considerazione che tipo di processo di relazione bisogna attivare quando si rientra e si fanno rientrare degli studenti in un istituto scolastico dopo essere stati assenti per motivi di emergenza sanitaria per 6 mesi, e di questo non si parla per nulla. Si parla invece, ed è importante ribadirlo, anche della paura, anche giustificata in certi casi, di professori che non si sentono tutelati dal punto di vista sanitario, perché naturalmente su questo virus si è diffusa l'idea di una pericolosità assoluta, e si è descritto gli stessi studenti che oggi rientreranno a scuola, tra una settimana rientreranno a scuola, come dei piccoli untori pericolosi. Ecco, la preoccupazione maggiore che ho io è che il rientro a scuola sembri più un rientro dentro una fortezza dove si controllano soggetti considerati pericolosi, piuttosto che andare a interessarsi a quello che sono i processi che devono riattivarsi per rendere questo posto così importante un posto gradito, un posto piacevole, un posto accogliente. E naturalmente tutto questo va fatto con le giuste cautele, ma anche con le giuste, con i giusti equilibri. E naturalmente a fare le spese di tutto questo spesso sono alcune didattiche molto interessanti, molto innovative, che si basavano sull'aspetto comunitario e che oggi vengono meno proprio per il discorso della paura del contagio. Quindi sono tutti temi che stanno dentro a questo discorso, che è molto importante, ma di cui sentiamo parlare, e me ne dispiaccio, soprattutto dal punto di vista dei presidi sanitari, e la scuola non è un ospedale, non può esserlo, deve garantire la sicurezza sanitaria, ma deve anche fare didattica.
La nostra Francesca, ascoltatrice, che appunto lavora nelle scuole, dice: assolutamente vero, questo sembra di rientrare in una fortezza, in una prigione. Il tema è quello della sicurezza, naturalmente non va banalizzato, anche per i motivi che le diceva, no? Perché ad esempio, mi immagino le scuole superiori, i giovani in vacanza sono stati descritti come quelli che hanno riportato il virus in Italia, quindi immagino i professori quando si troveranno in classe il ragazzo che, ne so, è tornato dalla Sardegna, sta in Croazia con la famiglia, boh, non lo so. C'era un'interessante riflessione, mi sembra, di Massimo Cacciari, che diceva sostanzialmente questo: inseguendo la chimera del rischio zero, che non esiste, non può esistere in società, basta, come dire, estraniarci un attimo dalla quotidianità, riflettere a mente lucida, ed è un concetto, diciamo, indiscutibile. Poi è diventato discutibile in tempi come questi, in cui la paura, la fobia ha preso il sopravvento, però chiunque può pensare che se il concetto di riferimento della nostra vita o della vita sociale è il rischio zero, allora ci chiudiamo in casa per sempre e non usciamo mai, perché nel momento in cui entriamo in società, sia dal punto di vista meccanico e dal punto di vista delle relazioni, è evidente che sacrifichiamo il rischio zero per altri interessi, no? per altre esigenze. Questa cosa diventa eclatante nella scuola, e Cacciari dice: inseguendo questo meccanismo a rischio zero, noi ci troveremo sicuramente con un personale didattico in generale, con i responsabili, che non si assumeranno rischi. Quindi se diciamo il presidio sanitario è 10, verrà messo in campo 100, quindi lui dice non ci saranno dei problemi di sicurezza, perché tutti tenderanno ad avere attenzione spasmodica per questo. Però in questo poi la didattica diventerà l'elemento meno importante, no? Pensiamo ad esempio alle superiori con tutto il tempo con le mascherine, il professore e gli studenti.
E poi comunque c'è anche, faccio un esempio concreto che va invece sulle scuole, sulla primaria. Ci sono due modi, credo che questo lo ritrovino gli ascoltatori, se pensano anche alle proprie esperienze, se hanno a che fare con bambini che vanno a quel livello di scuola. Ci sono due modi per fare entrare in classe bambini: ci sono riunioni all'inizio in cui vengono dette mettete il nome e cognome sulle matite, segnate tutto, perché chissà cosa succede alla vostra roba se qualcuno poi se la prende, se la porta a casa, ve la rubano, quindi segnate tutto e mettete il vostro nome. Poi ci sono altre scuole e altri insegnanti molto intelligenti che invece per tanti anni hanno fatto attività didattica facendo comprare il materiale didattico e facendolo gestire in gruppo, non avendo banchi singoli ma avendo grandi tavoli in cui i bambini si incontrano e fanno attività insieme, cambiando i ruoli. Insomma, tutta questa parte qui, chiaramente a noi piace molto di più la descrizione del secondo caso piuttosto che del primo, tutta questa roba qui rischia di saltare di fronte a quello che è l'emergenza sanitaria e lo spasmodica ricerca del rischio zero. Sono d'accordo con Cacciari, non si può rincorrere il rischio zero che non esiste in nessun luogo e non esiste in tanti ambiti in cui invece riusciamo a tollerare che certi presidi sanitari abbiano un utilizzo differente. Mi viene in mente i treni che magicamente sono stati allargati nella loro possibilità di utilizzo, no? Siamo quasi a treni che sono completi al loro interno semplicemente perché non si trovava risposta. Insomma, tutta questa ricerca del rischio zero rischia di piallare la didattica, ed è la didattica inclusiva. La didattica inclusiva è quella che rende bella la scuola, cioè la scuola è una piccola società. Se noi diamo l'esperienza di una fortezza vuota di didattica, allora rischiamo di far uscire ragazzi, soggetti, persone, bambini, che poi si confronteranno con la realtà esterna nello stesso modo, cioè cercando il distanziamento e cercando di non essere a contatto con gli altri e valutandolo pericoloso. È tutto in mano, io credo, più che al ministro, all'intelligenza degli insegnanti. e spesso ne abbiamo di molto intelligenti, anche all'intelligenza dei dirigenti scolastici. Io ho fatto una riunione per mia figlia in cui venivano ipotizzate 8 ore sedute al banco senza muoversi. Non credo sia una risposta intelligente, credo che ci sia bisogno di attivare anche la partecipazione degli studenti, soprattutto quando siamo alle superiori, e credo che non si possa risolvere parlando di quante mascherine si utilizzano a scuola, perché la scuola è tutt'altro, deve restare centrata sul tema della formazione e della costruzione della società. Dobbiamo fare lo sforzo di non farsi inglobare soltanto sul discorso sanitario, che resta importante ma che deve essere gestito con intelligenza.
Oh, grazie al professor Luca Bravi per tutte queste riflessioni. C'è però una considerazione, io le chiedo lumi, perché su questo mi dicono non è vero l'obbligo di mascherina alle superiori, assolutamente, fino a 23 studenti sta senza, gli altri stanno a casa in video e poi tornano. Io in realtà le notizie che ho fino a 4 giorni fa è che il comitato tecnico scientifico chiedeva la mascherina in classe degli studenti delle scuole superiori di secondo grado, però c'è una dialettica con le regioni. Credo non ci sia una decisione, almeno sto controllando dal punto di vista delle notizie, non mi risulta ci sia una...
C'è una decisione definitiva, ecco. Te lo confermo. È vero che si diceva se c'è distanziamento non c'è obbligo di mascherina all'interno, se non quando si muovono nei corridoi, però gran parte della gestione di questo elemento è rimandato anche al singolo dirigente.
Ed era il discorso che diceva... Mi dicono ho fatto un collegio martedì, è sicuro ad oggi, però io non ho ufficialità su questo, Andrea, ti capisco, ma appunto magari per il tuo dirigente è così, nel tuo istituto è così, hai un dirigente però che si assume le responsabilità, interessante, cioè quello che diceva il professor Bravi, poi starà molto ai presidi. Io ritengo, però poi mi sbaglierò, che nel 99,9% dei casi ha ragione Cacciari, cioè di fronte all'assunzione di responsabilità poi alla fine si sceglierà, diciamo, per la linea molto più cautelativa. Ne ho avuto esperienza recentemente portando le mie figlie ad esempio alla ripresa delle attività sportive, dove per l'appunto viene scelto sempre il criterio di massima cautela, addirittura sembrava che dovessero allenarsi ancora con la mascherina. Quindi secondo me ne vedremo delle belle. Ma il tema vero è che ancora una volta anche qui stiamo parlando di mascherine invece di parlare di tutto il resto.
Esattamente su questo, cioè non riusciamo a schiodarsi dal tema delle mascherine, il che mi dispiace, nel senso che confermo, ci sono soluzioni diverse in luoghi diversi, in istituti diversi. Ci sono istituti che stanno facendo le proprie riunioni iniziali in presenza, altri che le fanno a distanza. C'è un grosso, ecco, questo ci terrei a dirlo, perché adesso dopo i runner, dopo i bambini, dopo tutti quanti, c'è stato un forte attacco al solito professore fannullone, no? Che si rifiuta di andare a scuola. Io vedo invece intorno un sacco di docenti che si stanno dando da fare per attivare una didattica che sia importante e che conservi quelli che sono i canoni previsti per poter dare qualità alla scuola. Gran parte di questo elemento, io credo, al di là delle mascherine, obbligo o non obbligo, poi sarà in mano all'intelligenza dei docenti che saranno in classe. E quindi forse meno attacchi, perché ci sono stati anche attacchi molto forti proprio dal governo a un certo punto su queste persone, e più collaborazione con i docenti che stanno in classe e con gli organi che li rappresentano, forse sarebbe stato un elemento aggiuntivo importante, perché spesso chi sta in classe ha le risposte che sfuggono a chi prende decisioni dagli uffici. E nulla, mi ricorda un po' ritorno un po' con la memoria a quella che era la scuola del grande cambiamento anni 70, anni 80, quando l'Italia proponeva soprattutto alla primaria grandissime innovazioni, quelle innovazioni l'hanno prodotte i docenti in particolare, quindi la fiducia nei docenti e la possibilità di ragionare con loro sulle soluzioni è fondamentale. Quello che succede in classe poi lo scopriremo, credo, soprattutto dal 14.
Sono perfettamente d'accordo, anche perché poi rispondo anche risponderemo, anzi la chiamo ancora se ha un altro minuto,
certo, sì.
Perché c'è un commento interessante, me li senda. Però innanzitutto volevo Riferirle i complimenti di Daniele, che dice: ascoltare il professor Bravi è sempre un piacere, i governanti invece di fare demagogia e raccattare voti dovrebbero ascoltare gli intellettuali, attivare il cervello. I dirigenti scolastici, nella non chiarezza di alcune regole, cercheranno di imporre regole più restrittive per non incorrere in procedimenti disciplinari e penali. Questo è il parere di di Daniele. Mentre Pepe Melisenda pone un tema secondo me interessante, su cui va ragionato un attimo, cioè lei dice: il problema è che se non usiamo il massimo di attenzione sanitaria aumentano i casi di Covid, c'è il rischio che le classi chiudano, quindi per questi ragazzi si ferma la didattica. Cosa è meglio, chiede Melisenda, che è un quesito interessante, però secondo me, non so se lei sarà d'accordo su questo, sono curioso, il problema è come inquadriamo culturalmente questa vicenda, perché se il tema rimane quello del rischio zero, secondo me non ci schiodiamo in alcun modo da alcun discorso, però se il tema rimane quello del rischio zero, significa che la nostra società chiude i battenti.
Io sono d'accordo con lei, nel senso che capisco perfettamente che a un certo punto si rischia la nuova chiusura delle scuole, però bisogna che appunto ragioniamo insieme, ragioniamo. Intanto mi pare di capire che il nostro governo abbia assolutamente rimandato il messaggio che non ci sarà una nuova chiusura totale. Questo mi fa piacere, forse i dati dicono cose rincuoranti. Dopodiché credo che si debba vivere con una porzione di rischio proprio a scuola, cioè la scuola è sempre stato un luogo rischioso. È rischioso, capisco che ci sia il grande problema, stiamo parlando di soggetti spesso asintomatici, certamente l'età è calata, lo sappiamo, però io non faccio il sanitario e non voglio ragionare da sanitario perché non sarebbe il mio mestiere. So però che se continuiamo a dire le scuole chiuderanno perché questi sono trasportatori del virus e faranno ammalare i loro genitori e i loro nonni, stiamo creando
la famosa profezia che si autoavvera poi alla fine, no?
Sì, ma poi è una società pericolosa proprio per noi, credo di condividerlo con gran parte degli ascoltatori di Controradio, che toglie totalmente gli strumenti alla sinistra per immaginare il futuro. Cioè il vero tema della sinistra anche a scuola è: come riesco a gestire il senso di comunità, la costruzione di società, anche dentro un momento in cui l'emergenza mi dice separatezza e paura dell'altro? E questo è il grande tema. Se noi pensiamo di risolverlo semplicemente andando continuamente in giro con la mascherina, e non sto dicendo che non dobbiamo farlo laddove sia necessario, credo che sia un prendersi in giro e un dimostrare che non abbiamo risposte diverse.
Ma questo professore, questo è fantastico, poi la lascio concludere, perché a me viene in mente quello che si diceva all'inizio di questa pandemia, quando qualche governatore del nord, poi abbiamo visto come è andata a finire, credeva di risolverla tenendo fuori i bambini cinesi dalle scuole. E quindi, cioè, il tema è come gestiamo la paura. La possiamo gestire in termini di esclusione e anche in termini razziali, come qualcuno voleva fare, o xenofobi, oppure accettando il fatto che il rischio nella nostra vita esiste, va gestito col criterio di massima sicurezza, ma non possiamo espellerlo dalla vita delle persone perché sarebbe addirittura disumano.
E poi soprattutto mi permetto di chiudere con questo, io sono atterrito dall'attenzione che abbiamo, ed è giusto averla, non mi fa intendete, sui singoli morti per Covid e per la disattenzione che sta maturando, e questo significa disgregazione della società, per altri tipi di morti che stanno avvenendo e per altri tipi di esclusioni che stanno continuando e di cui più nessuno si occupa. Mi riferisco al Mediterraneo, mi riferisco alla povertà che non è stata di fatto poi seguita come era necessario fare, soprattutto in questo momento di difficoltà. Ecco, la scuola è il mondo in cui si impara questa attenzione. La mascherina è una tutela per la salute, però deve andare a fianco ad un progetto di sinistra sociale che sappia partire dalle scuole, sappia costruire un modo diverso, un modello diverso di sviluppo, perché che deve passare anche dalle scuole, altrimenti noi siamo perdenti, altrimenti c'è la risposta di destra, c'è l'odio, c'è la chiusura, c'è l'individualismo. Su questo dobbiamo rifletterci tutti, non è che ci sono risposte semplici. La scuola è quel luogo. Secondo me la scuola ha perso grandissimo tempo nei mesi in cui le si chiedeva occupatevi dei bambini, dico il governo, non gli insegnanti che oggi sono con il metro in mano a misurare le classi, il distanziamento tra banchi. Ecco, l'importante è che si ritorni a scuola in maniera accogliente, in maniera positiva, in maniera che si ricostruiscano i legami. con la mascherina o senza, questo lo valuteranno i presidi, lo valuteranno i dirigenti scolastici, lo valuteranno con intelligenza i docenti che sono lì a rappresentare lo Stato dentro la scuola, eh? E questo credo sia uno degli elementi più importanti da ribadire oggi.
Grazie, grazie professor Luca Bravi, stanno arrivando tanti commenti, li leggeremo, anche tanti, insomma, tanti complimenti per il livello e la riflessione che ci ha proposto. Buona mattinata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi, arrivederci.